8:39 minuti, torna alla linea negli studi di Controradio e, come anticipato, diamo il buongiorno e ben ritrovato al segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Partiamo dalle foto che ormai sembrano, segretario Fossi, aver preso insomma il campo mediatico e non solo, sicuramente anche quello politico. Veniamo da una foto scottante che è quella con un grande assente, Renzi. Oggi ne parla Bonelli sulla stampa locale, sulla stampa nazionale, però noi veniamo anche da Biffoni con il suo paracadute che nel fine settimana ha preso una boccata d'ossigeno, diciamo. Allora, dal punto di vista nazionale, questa foto che avete fatto con frato Gianni Schlein, avete fatto, insomma, il fotografo non era lei,
no,
ma ha innescato una serie di riflessioni su questo campo largo, come si allarga.
Ma per me, diciamo, una foto testimonia cosa? Quella foto testimoniava una consonanza di idee, di vedute tra quattro dei componenti fondamentali della alleanza attuale e futura che sfida e sfiderà la destra, cioè il campo progressista e riformista. Quindi è chiaro che un pezzo fondamentale rappresentato dal Partito Democratico, dall'Alleanza Verde Sinistra e dal Movimento 5 Stelle, ma abbiamo sempre detto, ribadito e convintamente affermato che naturalmente il campo si deve appunto allargare, rafforzare. Già è successo nell'arco di questi anni e di questi mesi, e quindi ci deve essere anche una componente più, diciamo, liberale, più riformista, più centrista, che però sta stabilmente e in maniera chiara nel campo del centro-sinistra, nel campo progressista. E quindi da questo punto di vista non è che quella foto è una foto che esclude. Già oggi il campo progressista e riformista, per quanto mi riguarda e ci riguarda come Partito Democratico, comprende anche quelle forze che sono rappresentate da Più Europa, da Italia Viva, dalle forze, diciamo, di ispirazione laica e socialista, che nel corso del tempo si sono stabilmente collocate nel centro-sinistra. Questo è successo a livello generale. Poi noi sappiamo benissimo che in Toscana già dalle elezioni del 24 amministrative provammo a costruire qualcosa del genere, l'abbiamo portato a compimento in maniera sostanziale con le regionali dell'anno scorso, e poi quest'anno ulteriormente rafforzato con le amministrative che sono concluse poche settimane fa. Quindi diciamo che una foto non è esaustiva di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni e che rappresenterà il campo che sfiderà la destra nel 2027, non c'è dubbio.
Rimaniamo però nel campo largo, diciamo, di casa nostra, sul versante amministrative fiorentine. Lei nei giorni scorsi sulla stampa ha ribadito una riconferma naturale di una Funaro bis, guardando in prospettiva. La sindaca Funaro ai nostri microfoni è venuta in studio non solo parlando di questo, ma di un biennio, diciamo, di mandato, un bilancio, però ha detto: se me lo chiederanno i fiorentini, io ci sarò. Dovrebbe esserci, secondo il lavoro che voi state portando avanti, anche con un campo largo che ancora manca sul territorio fiorentino, diciamo.
Ma io ricordo che quando, appunto, mi riferivo a poco fa, nel 24 ci sono state elezioni amministrative, in alcune le realtà abbiamo costruito già allora il campo largo, per esempio a Prato ai tempi, a Scandicci, un altro comune che tra i tanti andarono al voto nel 24, dove c'era già appunto un campo tra le forze, diciamo, più moderate fino alle forze, passando tramite il PD naturalmente, alle forze di AVS e 5 Stelle. Questo l'abbiamo poi rafforzato, come dicevo prima, in tutti i passaggi successivi. In alcune realtà, come Firenze, fu costruita una coalizione diversa, non completamente esaustiva, del campo largo. Poi naturalmente la politica guarda in prospettiva a quello che abbiamo costruito nel corso del tempo. Le condizioni che c'erano a Firenze evidentemente portavano a quella soluzione lì, e poi sarà naturalmente il PD di Firenze, la sindaca, che si porrà eventualmente il tema, e porrà eventualmente il tema di un eventuale allargamento. Cioè non è che queste cose si fanno per forza, però non c'è dubbio che i passaggi successivi hanno testimoniato la bontà di quella scelta e l'indirizzo di quella scelta. È chiaro che Sara si presentò con un programma elettorale che faceva riferimento a alcune forze, quindi credo sia anche legittimo un elemento di coerenza rispetto a quello che è stata l'investitura del tempo. Se poi ci saranno elementi di novità, credo debbano essere governati, ma non per scaricare la responsabilità, perché giustamente appunto, i sindaci sono eletti direttamente dai cittadini sulla base di un programma. Sarà il gruppo dirigente del Partito Fiorentino La sindaca a porsi eventualmente quel tipo di problemi. Io ho detto in quell'intervista una cosa che secondo me è molto banale e scontata, e cioè io credo che Sara Funaro stia governando Firenze in una fase complessa per tanti elementi, stia governando bene, e che è normale, naturale, a maggior ragione se si sta facendo un lavoro positivo, che una sindaca al primo mandato sia automaticamente, sì, naturalmente ci saranno le condizioni dei cittadini, delle forze politiche, e non ci sono motivi, elementi che possono andare contrariamente a questa tendenza, anzi credo appunto si stia governando bene, sia naturalmente candidata poi al secondo mandato. Quindi ho detto una banalità, una cosa scontata, ma nella quale io assolutamente credo, perché credo davvero si sta facendo un buon lavoro e credo ci siano tutte le condizioni per poi affrontare ulteriori 5 anni portando a compimento quel lavoro. Di solito il lavoro dei sindaci, io sono un convinto sostenitore del limite dei 2 mandati, però sì, 2 mandati sono importantissimi, perché durante il primo si costruisce, si semina e poi si raccolgono i frutti e si vede appunto realizzarsi le cose nel secondo mandato.
Poi c'è stata la necessità a Prato di un terzo mandato, diciamo così.
Sì, però c'è stata l'interruzione, quindi si è rispettato la legge, cioè quando appunto c'è un'interruzione poi si azzera il bonus e si può ripartire. Vabbè, ma lì c'è stata una situazione complessa, come ben sappiamo, con delle indagini che poi hanno portato al commissariamento del comune, alle dimissioni della sindaca Bugetti, al commissariamento del comune, una ferita importante per la città e per tutte le forze politiche, perché poi c'è stata una fase di indagini che hanno riguardato un po' tutte le forze politiche, gli schieramenti di quel territorio. Abbiamo avuto l'opportunità di avere la disponibilità di Matteo Biffoni, che era appunto stato eletto dopo da poco record di preferenze in consiglio regionale, e quindi questa è stata una grande opportunità per far ridare slancio alla città con una persona che aveva immediatamente la possibilità, le chiavi in mano per sapere dove andare a mettere andare a fare le scelte per il bene della città, quindi dando un contributo importante alla propria città, credo anche di amore e di affetto verso la propria città, quindi perché proprio venivamo da quella fase difficile che era stato il commissariamento, quindi c'era bisogno di qualcuno che conoscesse bene la situazione e immediatamente partisse con una coalizione che sicuramente lo sostiene con convinzione e con determinazione.
Cosa ne pensa della nuova giunta Biffoni?
Ma io penso bene, penso sia una giunta equilibrata, dove ci sono elementi di innovazione ma anche molta esperienza, perché credo appunto che Prato sia una realtà complessa da governare, appunto che viene da un anno abbondante di commissariamento, quindi c'era bisogno anche di persone, come dicevo prima, come il sindaco, che sapessero appunto immediatamente come affrontare i temi e i dossier più complessi che sono appunto all'ordine del giorno di Prato.
Abbiamo accelerato, diciamo, la riflessione sia come operatori dell'informazione che sia in ambito politico per le future amministrative fiorentine, perché insomma non possiamo nasconderci che l'analisi di un possibile sogno di Gianni di fare il sindaco di Firenze non è solo nel cassetto. Ogni tanto questo cassetto viene aperto e si interpretano alcune azioni del governatore anche alla luce di questo. Ha fatto molto discutere la sua, diciamo, querela a distanza, stoccate di fossi, si parla sulla Repubblica dei giorni scorsi, rispetto a quello che dovrebbe fare la Toscana per innovarsi in un contesto economico veramente preoccupante di stallo, ma insomma ho messo tanta carne al fuoco. Gianni nicchia, non ha risposto, non ha replicato a sue sollecitazioni, che sono state cosa? Consigli non richiesti oppure stimoli dal partito rispetto a una giunta che deve andare in una certa direzione? In quale fosse? Ce la riassuma.
Ma non sono stoccate, sono semplicemente il partito fa il partito, sostiene convintamente, lealmente, in maniera decisa e determinante da sempre, diciamo, e per quanto ci riguarda, mi riguarda quando sono segretario amministrazione regionale, il presidente con il quale c'è un rapporto forte, stretto, leale, quindi nessuno. Sono delle riflessioni che furono fatte qualche giorno fa dal sottoscritto con un quotidiano importante, ma ad ampio raggio, dove c'era anche un elemento di valutazione alla luce di alcuni dati di Banca Italia e quindi di prospettiva sulla regione, ma non tanto sul come giudizio sull'operato dell'amministrazione, che è assolutamente positivo, ma in prospettiva rafforzare quell'elemento appunto dell'innovazione che ci può sicuramente farà fare quell'ulteriore salto di qualità rispetto alle sfide del tempo presente e del futuro, e quindi sui temi che hanno a che fare con la qualità della democrazia, quindi l'elemento dell'innovazione. La Toscana è stata la prima regione a livello nazionale che ha fatto una legge sulla partecipazione, la legge sui beni comuni e condivisi, è stata la legge che la Toscana è stata quella che ha fatto nel finale di legislatura scorsa la legge sul fine vita, la legge sul turismo per limitare il fenomeno dell'overtourism, la legge su consorzi pubblici industriali. Cioè, noi siamo sempre stati la punta avanzata da un punto di vista di alcune politiche, in particolar modo a livello italiano, e anche l'esempio di come si può contrastare una visione altra di mondo, che è quella che attualmente è rappresentata.
Mantenere la barra dritta
su quello è, come dire, credo sia anche un dovere del segretario del PD, che è l'azionista di maggioranza del governo della regione, dell'amministrazione regionale, di appunto tenere la barra dritta su quegli elementi, ma non perché non ci sono, ma perché questi devono essere ancor più indirizzati in quella direzione. Quindi credo fosse una riflessione a ampio raggio, dove c'era anche tante cose, ma anche questo aspetto qui.
Azionista di maggioranza del governo della regione, anche quando, insomma, c'è uno scenario come quello del rincaro del trasporto pubblico locale, che pone degli elementi di criticità evidenti. In queste ore si terrà l'incontro con i sindaci da parte del governatore. Insomma, dopo l'annuncio di Gianni, non ci sono stati solo i malumori dell'utenza, dei cittadini, ma anche dei sindaci.
Sì, ho seguito naturalmente molto attentamente questo aspetto, che riguarda sia questioni di merito, cioè appunto il tema dell'aumento del costo sulle persone, e anche appunto c'è stata una discussione sul metodo, cioè sul rapporto, sulla relazione, sulla concertazione tra regione e altri enti, in particolar modo le amministrazioni comunali, che hanno sicuramente una voce in capitolo su queste vicende. È chiaro che il problema nasce a monte, cioè c'è una latitanza e una carenza di risorse, naturalmente anche di carattere nazionale, quindi è accaduta poi le cose, come succede spesso, su tutta un'altra serie di aspetti di governo che ricadono sui cittadini, poi se le ritrovano come si dice dalla nostra parte sul groppone, le amministrazioni regionali e le amministrazioni comunali. Però non c'è dubbio che quello di oggi è un incontro importante, perché io sono un convinto sostenitore della concertazione e dell'apertura dei tavoli, che può sembrare una cosa un po' antiquata e desueta in politica, invece è fondamentale per trovare la soluzione migliore, perché dal confronto magari possono nascere dei suggerimenti e delle sollecitazioni che eventualmente, se le cose si gestiscono senza quello, non ci possono anche venire in mente. Invece
sarebbe
il confronto è fondamentale.
Venire prima.
Ho capito, però diciamo già oggi c'è, quindi quello magari che non c'è potuto essere o non c'è stato, c'è oggi, e credo e spero che oggi si facciano dei passi avanti nell'interesse fondamentalmente dei cittadini e delle cittadine, per trovare anche quei correttivi in una situazione sicuramente complessa, che magari possono alleviare un po' la situazione rispetto a coloro magari che usano di più attraverso gli abbonamenti, attraverso un uso quotidiano per lavoro, per studio, il mezzo di trasporto pubblico.
Rimaniamo su una cronaca che vede la Toscana prima, ma da un punto di vista negativo, perché stiamo parlando del sequestro di alcune sezioni di Sollicciano, primo caso in Italia, lo Stato, no, che interviene sullo Stato, una morte annunciata è stata definita dalla sindaca Funaro a fronte degli allarmi e delle denunce di questi anni. Anche lì è stato percepito una sorta di muro di gomma, situazioni che venivano denunciate a partire dagli stessi detenuti, che poi sono state le fonti anche principali di questa mossa da parte del Tribunale. Adesso la gestione della fase bis e del trasferimento intanto dei detenuti in una cronicizzazione del sovraffollamento è cosa non facile.
No, l'abbiamo denunciato più volte anche dopo questo sequestro, come partito, io stesso, insomma, e tanti parlamentari del centro-sinistra, la situazione insostenibile di Sollicciano. Siamo stati a visitare Sollicciano più volte anche come parlamentari, anche negli ultimi tempi. È una situazione che si tramanda da tempo, purtroppo, ma non c'è dubbio che nell'arco degli ultimi anni ha avuto un peggioramento evidente, che appunto ha portato anche al sequestro ultimo. E io credo che qui naturalmente, essendo una situazione dura da tempo, ci sono più responsabilità, ma le responsabilità più grosse mi paiono chi fa orecchie da mercante in questo momento, e che deve sovrintendere anche all'amministrazione della giustizia, cioè appunto il ministero e quindi il governo. Questo è un governo che parla tanto di sicurezza, ma poi non si prende le proprie responsabilità. Quindi responsabilità vuol dire che intanto si potrebbe discutere per mesi sul il tema carceri, sulla l'utilizzo appunto dello strumento della carcerazione come elemento, diciamo, per risolvere i problemi sociali. Ma al di là di quello, noi dobbiamo andare ora intanto a cercare di risolvere il problema di luoghi di detenzione, che sono luoghi dove vengono negati i diritti basilari delle persone, i diritti umani, dove vivono in condizioni devastanti le persone, con carceri spesso e volentieri, a partire da Solliciano, sovraffollati, con percorsi di sostegno alle persone che sono detenute, di ordine psicologico, sanitario, di opportunità per comunque permettere alla pena che possa essere appunto un elemento di riabilitazione, di reinserimento sociale, che mancano del tutto o quasi. E anche qui poi alla fine i problemi si ritrovano a affrontarli chi amministra le città, sapendo che appunto non spetta principalmente a loro, spetta a uno Stato che tutto fa meno che lo Stato. Parla di sicurezza a parole per provare a imbonire le persone, i cittadini e le cittadine, ma poi in realtà non ne risolve una di queste questioni, e mi pare che i cittadini e le cittadine se ne stiano sempre più accorgendo.
La questione legalizzazione delle droghe leggere potrebbe intervenire in questa situazione. Lei è stato accusato, diciamo, dall'opposizione di occuparsi non di priorità, annunciando questa auspicio che la Toscana possa farsi capofila, no, nello sperimentare questa possibilità di legalizzazione. In realtà questo è uno dei tanti problemi, anche delle tante cause del sovraffollamento.
Ma in realtà se mi si accusa di affrontare temi non sono priorità, intanto in quella intervista, che è la stessa di cui si parlava prima, parlavo di tante questioni che dovevano essere prioritarie da affrontare, appunto, da quelle che riguardano già i trasporti a quelle che riguardano appunto il potere d'acquisto dei salari dei cittadini e delle cittadine toscane, a quello che riguardano appunto gli elementi della crescita della nostra regione. Parlavo di sanità, parlavo di tanti elementi priorità, ma questo è tipico della destra. La destra prova sempre a buttare la palla in tribuna, e quando tocchi temi sensibili che potrebbero anche risolvere i problemi della criminalità organizzata, dare un contributo sostanziale, come il tema della legalizzazione delle droghe leggere, del quale io sono un convinto assertore, naturalmente fatto a livello nazionale, perché non mi sfugge che questo è un tema prioritariamente di carattere nazionale, perché appunto io penso sia in questa scelta ci sia anche, non solo, ma anche una modalità per combattere chi naturalmente oggi fa affari sul commercio delle droghe, quindi in particolar modo e principalmente le organizzazioni criminali, e quindi da quel punto di vista rendere più sicure le nostre città, perché le politiche proibizioniste non hanno mai portato a niente di buono, lo dimostra la storia dell'umanità, quindi in maniera del tutto evidente. E quindi io ho provato a dire questo, ho provato a dire in un momento in cui la destra attacca a livello nazionale anche l'utilizzo della cannabis terapeutica, provando a ridurre anche l'utilizzo in maniera criminogena e criminosa e criminale, perché sappiamo benissimo che quel tipo di strumento è un modo per alleviare le sofferenze di chi vive una condizione di vita e di salute difficile. Io ho provato a dire in Toscana facciamo il contrario, come abbiamo sempre fatto, ma abbiamo fatto sul fine vita e su altre scelte fondamentali. Proviamo invece a, già che noi lo facciamo questa cosa, a rafforzarla, e proviamo a studiare se è possibile sperimentare la nostra regione appunto percorsi di sperimentazione di legalizzazione delle droghe leggere. Ho provato a dare una sollecitazione, come credo debba fare la politica, senza per questo, come dire, essere tacciati di populismo, di semplicismo o di appunto benaltrismo, perché appunto ci si deve occupare delle cose importanti, perché queste non sono cose importanti che riguardano la vita di tutte e tutti noi. Quali sono le cose importanti? Altrimenti ce lo dica la destra, le sono le cose importanti.
A proposito,
in quattro anni di governo non hanno risolto un problema. Uno.
Abbiamo pochissimi minuti, però rimaniamo sulla destra, anzi sull'ultradestra. Una riflessione la voglio condividere con lei, Fossi, Vannacci, la presenza qui in Toscana e non solo, mediaticamente, insomma, è rimbalzato su qualsiasi canale televisivo. Una riflessione che abbiamo fatto anche con il nostro pubblico su quanto sia controproducente tutto questo. Sicuramente positivo è la reazione del territorio. Firenze ha risposto, si è ribellata pacificamente e in termini numerici, in una maniera quasi anche festosa, calorosa, dai condomini fino alle piazze venerdì, per dare un segnale forte. È questa la direzione che voi dovete intercettare politicamente, per, e non diciamo a suon di controdichiarazioni, per rispondere a quello che vuol prefigurare l'ex generale?
Non c'è dubbio, io credo che noi dobbiamo provare a dare meno visibilità possibile, meno cassa di risonanza anche noi alle cose, diciamo, indegne che ascoltiamo da quelle latitudini. Mi pare che la risposta di Firenze, come sempre, sia stata all'altezza. Purtroppo nel racconto quotidiano fanno più notizia alle poche centinaia di persone che hanno seguito l'iniziativa dell'ultradestra rispetto alle migliaia che invece hanno testimoniato una visione altra, alternativa e completamente diversa da quella. Però noi dobbiamo provare a fare così, a fare questo, e naturalmente sapendo che questo è il frutto, la conseguenza dell'ultranazionalismo, del sovranismo, che è, diciamo, credo, il germe peggiore di questi tempi, perché dopo Salvini c'è stata la Meloni, dopo la Meloni c'è Vannacci, che credo vada a pescare in inquietudini, in tensioni, in aspettative che il cittadino comune sente, e radicalizzandolo sempre di più. Io credo che questo è un ciclo che finirà, però i responsabili principali di questa cosa qui sono appunto gli esponenti dell'ultradestra, che da Trump fino alla nostra Presidente del Consiglio hanno in questi anni utilizzato, cioè quei temi sui quali loro si sono concentrati tanto che li hanno estremizzati e li hanno resi l'elemento costitutivo della destra. Ormai la destra conservatrice, la destra moderata, che chi ha fatto, iniziato a fare politica negli anni 90 era abituato a vedere nelle varie realtà, in particolar modo europee, è uno sbiadito ricordo. La destra è questa, è una roba molto pericolosa, è una roba che ha tendenze autoritarie o neautoritarie, e noi naturalmente ci dobbiamo contrapporre una visione costituzionale, repubblicana e democratica.
Quindi lei dice questo sdoganamento non strumentale in una fase politica adesso si ritorce contro, il problema è che si può ritorcere contro la democrazia. Esatto. Davvero in conclusione 30 secondi.
Perché c'è una frase, sì, bellissima di Pietro Nenni, che diceva: a fare il gioco, a fare i puri, c'è sempre uno più puro che ti è pura. È così, e quindi la destra, ora, Nenni
che gioco
si riferiva,
sta facendo o ha fatto Meloni con Trump? Perché anche in questo caso c'è una ritorsione,
un gioco a perdere, perché ricorda a tutti che la Presidente Meloni doveva essere la costruttrice di ponti verso Trump, Trump che metteva dazi che contribuivano a affossare e a mettere in difficoltà le nostre economie, e insomma tutto ciò che ha fatto. Lei ribadiva con la risposta che la Presidente del Consiglio era quella, diciamo, che in Europa avrebbe rappresentato il ponte con Trump. Non solo non ha costruito ponti, ma quei leggeri elementi di dialogo che aveva provato a costruire, Trump gliel'ha del tutto disintegrati in un nanosecondo, accusandola. E quindi lei, come dire, è figlia dei suoi errori, e quindi di questo poi paga dazio, appunto, a distanza di qualche
cercando
mese,
cercando però di ottenere una solidarietà patriottica,
ma,
tra virgolette.
Diciamo, la solidarietà rispetto un conto è la solidarietà istituzionale, politica, personale nei confronti della Presidente del Consiglio, rappresenta il nostro paese, e che è giusto dimostrare. Un conto è fare una valutazione politica delle scelte fatte o non fatte, che sono errori madornali che ora vengono pagati in toto, perché mi pare che l'Italia, la Presidente del Consiglio Meloni, ci sta facendo una figura barbina.
Siamo ad alte temperature, non solo meteorologiche ma anche politiche. Noi torneremo con il segretario Fossi qui nei nostri studi. Nel frattempo la ringraziamo per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
9-3 minuti, breve pausa, e poi andremo a parlare di estate in termini di offerta culturale con Scandicci Open City.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.